Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 24esimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. Come sapete, siamo ancora in Oriente. La scorsa settimana, come certamente ricorderete, abbiamo studiato che cosa avviene in Giappone nel XII e nel XIII secolo, durante il periodo che corrisponde all'autunno del Medioevo, quando le idee buddiste originarie che abbiamo ripassato nel corso dell'itinerario di due settimane fa vengono sottoposte ad un processo di trasformazione. Ora, nel corso di questo processo di trasformazione, ricorderete, si formano in Giappone tre correnti di pensiero: quella amidista, che fiorisce con i maestri Onan Shonin e Shinran, che abbiamo incontrato due settimane fa, dei quali abbiamo studiato il pensiero. Poi si sviluppa il movimento, per meglio dire, l'atteggiamento zen, no? La scorsa settimana abbiamo capito che siamo un po' tutti zen, con le scuole Rinzai, Rinnovamento e Soto, il Lampo. E poi emerge la corrente legata ad un maestro che si chiama Nichiren Daishonin, e ricorderete che di questa scuola si mette in evidenza il fatto che c'è una causalità, c'è un rapporto causale tra l'ignoranza e la sofferenza, e quindi bisogna studiare. Ora, adesso siamo in procinto di ritornare verso Oriente, quindi lasciamo il Giappone, ma strada facendo dobbiamo fare una sosta in Cina, perché dal Giappone dobbiamo passare per la Cina, e volete che non ci fermiamo, ci dobbiamo fermare perché l'autunno del Medioevo in Cina ha prodotto buoni frutti nell'orto di Confucio, e l'orto di Confucio è molto curato. Per poter riconoscere il sapore dei frutti che maturano nell'orto, nel giardino, se volete, di Confucio, personaggio che tutti avete sentito nominare, dobbiamo rinfrescarci la memoria in relazione a questo personaggio, alla sua opera, al suo pensiero, e altrimenti non possiamo comprendere la corrente culturale che si sviluppa in Cina durante l'autunno del Medioevo e che prende il nome di sintesi confuciana. Una mentalità che tuttora è tipicamente cinese. Anche per rincontrare Confucio dobbiamo fare un passo indietro fino all'età assiale della storia, un passo indietro di circa 2500 anni, un tempo che corrisponde, come sapete, alla nostra età mentale. Noi abbiamo tutti 2500 anni, la nostra età mentale è quella. E portate bene. Ora, e quindi dobbiamo fare questo passo indietro per ripassare il pensiero cinese delle origini e quali sono le caratteristiche fondamentali di questo pensiero. Quali sono le caratteristiche fondamentali del pensiero cinese delle origini? Guardate sul punto 1 del repertorio. Il pensiero cinese si sviluppa nel corso dell'età assiale della storia principalmente nella regione bagnata dal fiume giallo, Huanggao, questa vasta regione che è stata uno dei più importanti centri dell'evoluzione della specie umana. Il fiume giallo è un grande fiume. Il giallo è una tradizione approssimativa. Guardate, seguite il corso di questo grande fiume sull'Atlante geografico, andate sulla rete, lo vedete, utilizzando la carta della Cina, tanto per capire qual è la nostra posizione geografica, non in questo momento, questa settimana, visto che ci stiamo spostando molto in queste settimane sul territorio. Ora, le ricerche archeologiche ci rivelano che già circa 500.000 anni fa la valle del fiume Giallo era abitata dalla specie Homo, Ed esiste difatti un importante documento fossile, il cosiddetto Homo pekinensis, detto comunemente Sinanthropus, uomo della Cina, contemporaneità con quella indiana, quindi con quella egizia e sumerica, quindi intorno al terzo millennio avanti Cristo, fiorisce nella regione cinese attraversata dal fiume Giallo una civiltà di alto livello, a giudicare dai reperti venuti alla luce di recente, e i ritrovamenti archeologici danno una precisa fisionomia alla cultura cinese delle origini, mettono in evidenza due elementi fondamentali: la razionalità, che rivela un carattere molto pratico di quelle popolazioni che vivevano lì, e il senso morale centrato più sul gruppo che sull'individuo. Cioè, vale il benessere del gruppo, quindi l'individuo è in funzione del benessere del gruppo. E nel pensiero cinese dell'età aziale la razionalità tende a combaciare con la tecnologia. Difatti, guardate, in Cina si fanno molte invenzioni utili che poi sono arrivate da noi, il benessere sociale, viene considerato più importante del benessere individuale. No? Cioè, i miti cinesi narrano le origini dell'impero, quindi di un organismo umano, attraverso una vasta rete di racconti leggendari fatti risalire addirittura al quinto millennio avanti Cristo. Le leggende descrivono l'origine dell'impero, vedete, noi consideriamo l'origine legata ad una creazione che arriva dagli dèi, da una divinità, no? Nella mitologia cinese le leggende descrivono invece l'origine di un'istituzione tipicamente umana, l'impero, e lo descrivono come una serena età dell'oro, promossa e tutelata, quindi non da divinità ultraterrene, ma da imperatori virtuosi e geniali, come il capostipite, leggendario capostipite, che si chiama Fuzi, che avrebbe inventato l'alfabeto, e questo è un concetto molto importante, perché l'alfabeto è considerato la prima grande invenzione della civiltà, come il suo successore, Yu, che è un ingegnere idraulico, che avrebbe domato le disastrose inondazioni e programmato le canalizzazioni. Senza acqua non si vive, quindi mentre da noi in principio c'è una divinità, Rua Elohim, che vola sulla... Qui in principio c'è un idraulico. Voi capite perché gli idraulici sono così
carichi
ancora oggi. Ma noi ridiamo, però è molto importante il fatto di canalizzare, voleva dire portare l'acqua da ogni parte, tanto per l'agricoltura quanto per bere, no? No. Siamo qui a lottare per l'acqua pubblica, no? Per l'acqua come bene comune, no? E questa è un'idea che parte da lontano. Questo mitico IU è un idraulico, quindi il creatore è un idraulico. Questo umanesimo tutto terreno, quindi, no? Senza inquietudini mistiche, è basato su un'idea che possiamo considerare l'idea madre della saggezza cinese. Secondo l'idea madre della saggezza cinese, tra le vicende dell'essere umano e quelle del cosmo fisico c'è una correlazione, cioè c'è un rapporto, c'è un legame, c'è un collegamento così stretto che, come i terremoti, le inondazioni, le tempeste turbano la società, così i comportamenti umani, nel bene e nel male, si riflettono sul corso stesso della natura. Se non stiamo bravi, la natura si ribella, e anche questa è un'idea di grande attualità. Ora, se gli esseri umani si comportano male, in modo malvagio, provocano un disordine non solo nella società, ma anche nella natura, e partecipano a costruire le cause del degrado ambientale con tutte le conseguenze che comporta. Ora, questa simmetria dinamica tra quindi il mondo mentale del soggetto umano e il mondo esteriore è governata da un principio universale. Questo principio universale viene chiamato Tao in cinese. Conoscete questo termine? I greci avrebbero detto logos, no? E questo termine latini avrebbero detto verbum, no? Viene comunemente tradotto con l'espressione, per capirci, perché non è facile tradurre questo termine, la legge della natura, no? Per capire, no? Per avere un riferimento dialettico nella nostra mente. Il Tao, la legge della natura, è dotato di una sua energia vitale, chiamata Te. E il termine Te ha dato anche il nome alla famosa bevanda, il tè. Quello del tè, che ha questo significato, questa bevanda. Quello del tè è un rituale che si ripete puntualmente, è un rituale energetico dal punto di vista dei contatti umani. Insomma, con chi avete bevuto ultimamente un tè? Qual è l'ultimo tè che avete bevuto? Ditelo. Rivede quattro righe il proposito. Qui abbiamo le nostre associazioni che fanno tè e pasticcini, quindi c'è questa forza energetica. Guardate, non c'è aspetto della società classica cinese che non rifletta questa reciprocità, questo scambio tra il mondo mentale della persona e il cosmo fisico. A questo proposito, uno dei prodotti più significativi è l'alfabeto cinese, che consiste in raffigurazioni stilizzate degli oggetti, guardate, se ne contano migliaia, con l'obiettivo di costruire combinazioni simboliche in modo da esprimere concetti astratti. Quindi è un'operazione di astrazione di notevole portata. Ora, quindi scrivere in cinese è un'opera d'arte, anche oggi non si scrive più col pennello, scrive, quindi è chiaro che oggi si scrive, siamo tutti con la tastiera, ma la cultura cinese fin dalle origini è basata sulla convinzione che esista un'unità fondamentale tra lo spirito e la natura, e l'unità fondamentale tra le leggi dello spirito e quello della natura ha la sua più alta espressione visibile nella persona dell'imperatore, la cui autorità non scende dagli dèi, ma per così dire sale dalle armoniose ramificazioni dell'universo. E il corrispettivo alfabetico dell'imperatore è un segno composto da tre linee orizzontali, parallele, tagliate da una linea trasversale. E questo a significare che i tre regni, quello infernale, quello terreno e quello celeste, sono soggetti al potere dell'imperatore, che è l'incarnazione del Tao, cioè del principio universale che governa tanto il mondo dello spirito quanto il mondo della natura. Ora, la convinzione che ogni cosa e ogni sua modificazione siano interne a un sistema di corrispondenze tra lo spirito e la natura ha modellato l'intera cultura cinese, compresa la cultura medica, no? Il cui metodo dell'agopuntura, che tutti conoscete, che risale ad età antichissima, ha sempre risvegliato molto interesse, no? Si pianta un ago sulla punta del naso perché sia male alla luce del piede sinistro, e lì ti passa perché ci sono una serie di corrispondenze. Ora, guardate sul punto 2 del repertorio. L'idea che l'universo sia un sistema di correlazioni tra lo spirito e la natura, con al centro il Tao, la legge di natura, bisogna aggiungere la dottrina sulle due forze che agiscono nell'intero organismo cosmico e in ogni sua minima parte. Lo Yin, che corrisponde al versante ombroso delle montagne, all'inverno, al freddo, al principio femminino, e lo Yang, che corrisponde al versante assolato delle montagne, all'estate, al caldo, al principio maschile. Cioè i due principi toccano il culmine della loro separatezza, rispettivamente, nell'inverno e nell'estate, ma in realtà, vedete, no, non sono mai separati, perché è dal diverso dosaggio tra la loro contrapposizione e la loro compenetrazione che traggono forma e movimento tutte le cose. Ecco come si crea l'universo, per merito di queste due forze che contemporaneamente si respingono e si attraggono. Tutta la sapienza cinese delle origini è scritta in cinque libri canonici, I Ching, che vuol dire i libri, e in cinese. L'operazione culturale di raccolta e di scrittura avviene circa da 2500 anni fa, durante l'età aziale della storia, e poi tutta questa scrittura viene raggruppata sotto il patrocinio della dinastia Zhou. Il tempo viene suddiviso per dinastie, ecco, la dinastia Zhou, che governa la Cina dal 1122 a.C. al 256 d.C. I cinque libri canonici del pensiero cinese si intitolano Il libro delle mutazioni, I Ching, che è un testo di arte divinatoria, cioè il libro delle storie, Shu Ching, il libro delle canzoni, Shi Ching, il canone dei riti, Li Qi, le primavere e gli autunni, Chun Xiu. Secondo la tradizione, l'ultimo libro, Le primavere e gli autunni, Chun Xiu, sarebbe opera di Confucio, a cui si dovrebbe anche il riordinamento definitivo di tutti gli altri libri, e Confucio, appunto, lo stiamo per incontrare. Ora, l'intera cultura cinese, abbiamo detto, è dominata dall'idea della corrispondenza, e il termine corrispondenza è legato ad un catalogo di parole significative, no? Uguaglianza, somiglianza, simmetria, correlazione, riscontro, fedeltà, interdipendenza, equilibrio. Quale di queste parole mettereste per prima? Beh, sceglietela. Investite l'intelligenza, mettete in funzione le azioni dell'apprendimento. Sapete che scegliere su un catalogo di parole è un esercizio utile per investire in intelligenza. E non è facile, infatti bisogna eliminare, è più difficile eliminare che includere. La corrispondenza è anche il modo di comunicare per iscritto, non solo per iscritto, ma c'è una persona con la quale siete in corrispondenza, beh, scrivete quattro righe in proposito. C'è anche una biblioteca itinerante, qui non sapete. Ora, attorno ai Ching, ai libri, si è sviluppata una tradizione esegetica, cioè di interpretazione, di commento, che è rimasta privilegio di una categoria di scrivani, e Confucio è uno di essi, detti letterati, che sono i soli a conoscere la lingua arcaica, ormai incomprensibile al popolo, e sono loro che educano alle future mansioni i giovani nobili destinati a responsabilità di governo. Nel VII secolo a.C. l'unità dell'impero cinese si allenta, comincia un processo di disgregazione dello Stato, determinato da una catena di sanguinose guerre civili, e i letterati si disperdono nelle varie province, che diventano piccoli, tanti piccoli stati, tutti in conflitto tra loro, e questo naturalmente è un problema. Cioè, i letterati in questi staterelli danno vita a vere e proprie scuole, tanto che nasce una scolastica, no? Nella storiografia cinese questo periodo viene chiamato il periodo delle 100 scuole. E gli orientamenti culturali dominanti nelle scuole sono due, il taoismo e il confucianesimo. Il taoismo, del quale questa sera, al quale facciamo soltanto degli accenni questa sera, ci occupiamo del pensiero confuciano, che poi è quello che si è imposto, il taoismo si ispira ad un'esigenza di disimpegno dagli affanni, diciamo più vicino allo zen, no? della vita sociale, in nome di una ricerca interiore del Tao, del principio universale della legge di natura, il confucianesimo presenta invece l'esigenza di opporsi al caos sociale determinato dalla disgregazione dell'impero e si propone di ristabilire l'antico ordine tradizionale basato, ammesso che ci sia stato un antico ordine tradizionale, ma è così che si fa di solito, no? Basato sul rigore morale, sul rispetto delle gerarchie familiari, politiche. Quando viene meno l'autorità centrale della dinastia Zhou, i molti piccoli stati che si formano sono rissosi tra loro e governati da apparati feudali, no? Succede la stessa cosa che succede nel Sacro Romano Impero, no? A un certo punto non l'abbiamo visto, lo abbiamo studiato, e sempre in tutti gli imperi succede così, troppo vasti. E gli apparati feudali molto corrotti, ed era necessario quindi riprendere in mano il filo delle tradizioni per ricostruire in modo razionale il tessuto del vivere comune, un tessuto nel quale fossero ben determinati i ruoli della singola persona all'interno degli organismi sociali, dalla famiglia alla corte. E in questa ricostruzione della razionalità politica si è impegnato appunto Confucio, che è stato di volta in volta considerato sia un innovatore che un restauratore. E chi è Confucio? E in che cosa consiste il suo pensiero? Guardate sul punto 3 del repertorio. Confuceu, detto Confucio, nella forma latinizzata Confucius introdotta dai gesuiti nel XVI secolo, quando sono arrivati in Cina, hanno trovato grandi affinità tra il confucianesimo e la tradizione della cristianità. Nasce nel 551 a.C. in un villaggio di Lu, che è uno dei regni in cui si era da più di un secolo disgregato l'impero cinese. La madre lo educa rigorosamente alle tradizioni e Confucio detiene fin da giovane cariche pubbliche, fino a diventare nel 505 a.C. governatore della capitale di Lu e successivamente ministro dei lavori pubblici, poi della giustizia, infine cancelliere del regno. Poi, per sottrarsi alle calunnie e agli intrighi di corte, altri dicono perché era diventato insopportabile per la sua pedanteria, no? Lascia la sua città e per 13 anni, insieme ad alcuni discepoli, viaggia come pellegrino negli altri regni dell'impero, esponendo la sua riforma morale e politica. Cioè, quando torna a Lu, dedica gli ultimi 3 anni della sua vita, muore nel 479 a.C., all'insegnamento con grande successo. Si dice che circa 3.000 discepoli abbiano frequentato la sua scuola. Confucio non ha lasciato nulla di scritto, ma la tradizione lo vuole compilatore di libri storici e dell'ultimo dei 5 libri canonici intitolato, come abbiamo detto, Le primavere e gli autunni, Chunxiu. L'insegnamento di Confucio ha dato vita a una lunga tradizione culturale che si concretizza nella cosiddetta scuola dei letterati, e i letterati confuciani hanno fatto del confucianesimo l'ideologia dominante della Cina. E una particolare sintesi confuciana è stata fatta, come vedremo, nel corso dell'autunno del Medioevo ed è stata determinante per la mentalità cinese. Nel VII secolo d.C. un collegio di letterati scrive una serie di opere, anche questi fanno un concilio, una serie di opere che contengono il pensiero di Confucio, insomma attribuite a Confucio. E da allora, sono qui, sono regolarmente in circolazione, come vedete, le opere di Confucio sono regolarmente in circolazione. E quindi, da allora ai 5 libri canonici della Cina si sono aggiunti i 4 classici libri confuciani: i dialoghi, la pietà filiale, molto importante, il rispetto dei genitori, il rapporto, le storie delle madri, non sono, il grande studio, l'invariabile mezzo. E poi i dialoghi di Menzù. Menzù è un letterato che è morto nel 289 a.C., che ha elaborato 200 anni dopo la morte di Confucio, ha riscritto i dialoghi di Confucio sotto una nuova forma, con una lingua corrente, più comprensibile, meno antica, no? Meno antica. Questo Menzù, che noi in latino abbiamo tradotto Mencio, che qui da noi, dalle nostre parti, è un nome che corrisponde ad un aggettivo che indica poca rilevanza, qualche cosa di Mencio, ma comunque Mencio, i dialoghi di Confucio tradotti da Menzù ci sono arrivati in una forma più nuova e più agile. In biblioteca potete leggere qualche pagina del testo delle opere di Confucio, potete sfogliarle, potete trascriverne qualche frammento che ritenete interessante, perché intanto c'è una riflessione interessante. Confucio, come vedremo, con il suo pensiero rinnova la società cinese recuperando le tradizioni e riempiendole di un nuovo spirito. Confucio diceva di sé e del suo pensiero: io commento, io chiarisco le opere antiche, ma non invento nulla di nuovo. Ecco, anche qui abbiamo già detto una volta, fa lo stesso discorso che faceva Gesù di Nazareth nei confronti dell'Antico Testamento, cioè non sono venuto ad abolire la legge, sono venuto a mettere in evidenza quali sono gli elementi fecondi, propulsivi, no, della legge, non il legalismo, no, ma una legge nuova, quella del volersi bene, dell'amore del prossimo. E è proprio Confucio che, con il suo insegnamento che umanizza le origini preistoriche dell'impero cinese, facendo degli imperatori non degli dei capricciosi e crudeli, ma degli esseri umani saggi e virtuosi. Guardate sul punto 4. Secondo Confucio, ecco qual è la prima grande riforma, la riforma della nobiltà, la riforma confuciana, che è molto importante, perché c'è un superamento di classe, e quindi secondo Confucio tocca la nobiltà, ormai spogliata di molti suoi privilegi, ridar vita alla virtù che nei tempi mitici splendeva la corte degli imperatori. Ma poco conta però, vedete, la nobiltà di sangue, ed ecco l'innovazione confuciana per eccellenza. Confucio dice che vale la nobiltà d'animo, perché nobili non si nasce, ma si diventa, e si diventa con l'esercizio. E quindi un contadino saggio e virtuoso, scrive Confucio, è nobile, mentre un feudatario capriccioso, crudele, è ignobile. Quindi Confucio si tiene fuori dagli arditi ragionamenti teorici, perché il suo pensiero coltiva idee pratiche e politiche. Secondo la corrente taoista, poi avversaria di Confucio, il Tao è una via che non si può nominare, che non può essere tradotta da nessuna logica, da nessuna regola, e quindi il taoismo si ispira a un'esigenza di disimpegno dagli affanni della vita sociale. Per Confucio invece il Tao è l'insieme ordinato dei nomi, cioè dei ruoli che ogni nome esprime e che si trovano codificati, secondo la tradizione, nei libri canonici, per cui la società funziona bene se ognuno onora il proprio nome, cioè se svolge bene il proprio ruolo. E funziona bene se ogni ruolo, anche il più umile, viene valorizzato, perché è dal bene comune che deriva il bene dei singoli. Cioè Confucio intende affrontare il problema del buon governo e del benessere della società impegnandosi a rettificare ogni nome, vale a dire assumendosi la responsabilità di delineare bene le regole di ogni ruolo. E per questo Confucio si dedica a commentare con scrupolo i libri canonici, i Cing, per cercare nella tradizione le norme che regolano ogni ruolo in modo che ciascuna persona possa assolvere le proprie mansioni con rettitudine. Ora, l'ultimo dei cinque libri canonici intitolato Le primavere e gli autunni, che viene secondo la tradizione attribuita a Confucio, è un libro storico, nel senso che è un libro di annali in cui cronologicamente si racconta in modo leggendario la storia più remota, la mitica età dell'oro, della Cina e dei primi imperatori, ma è chiaro che non è una storia, è un racconto leggendario che non guarda al passato, ma guarda come ci si deve comportare nel futuro, no? Così come gli Atti degli Apostoli, no? Dicono di raccontare la Chiesa di Gerusalemme che non è mai esistita, ma dicono come deve essere invece. Ecco, no? E quindi in tutti i grandi apparati culturali c'è sempre questa giusta tendenza a costruire una dottrina perché le cose nel futuro avvengano, possano avvenire, no? In modo corretto. Ora, la storia è per Confucio lo specchio in cui l'umanità può conoscere se stessa, o più precisamente può comprendere il vero senso dei nomi e la vera utilità dei ruoli, che vanno interpretati con rettitudine. Guardate, ciascuno di noi ha dei ruoli, ha un ruolo, no? Quando, dove, come, perché pensate di aver svolto il vostro ruolo con rettitudine? E credete ne sia valsa la pena, oppure non ne è valsa la pena? Perché a volte diciamo, ho fatto questo, ma... questo è il problema, se lo pone anche Confucio. Quindi svolgete il vostro ruolo di scrivane, di scrivani con rettitudine. Bastano quattro righe in proposito. Leggiamo a questo proposito un frammento dai dialoghi di Confucio, tanto per capire lo stile di questa letteratura. Se i nomi non vengono rettificati, se non si conoscono le regole per assolvere al proprio ruolo, le parole non sono in accordo con la realtà delle cose. Se le parole non sono in accordo con la realtà delle cose, gli affari non possono essere portati onestamente a compimento. I riti e la musica non vengono coltivati. Se i riti e la musica non vengono coltivati, le correzioni non vengono fatte al modo giusto. Se le correzioni non vengono fatte al modo giusto, le persone non sanno come muovere le mani e i piedi. Perciò il saggio nomina solo ciò di cui può parlare, parla solo di ciò che sa fare. Nelle parole del saggio deve rispecchiarsi la rettitudine. In mezzo a un mondo di imbonitori. Ora, attraverso questi ragionamenti, attraverso queste riflessioni, il confucianesimo costruisce un vastissimo catalogo di regole e di prescrizioni che spesso però finiscono per rasentare la pedanteria, no? E se ciascuno osserva tutte le prescrizioni date, assicura il retto andamento tanto della società quanto della natura. E in cinese, per definire il complesso delle prescrizioni, l'insieme delle regole da rispettare, viene usato il termine li, che possiamo tradurre principio o principi, singolare, o possiamo tradurre anche idea, ma Confucio fonda, quindi vedete, una sorta di religione laica che richiede il rispetto minuzioso dei riti pubblici, prima di tutto, per cui lo Stato, con le sue strutture, è l'immagine di un tempio, una religione che richiede poi la celebrazione rigorosa dei riti familiari che esprimono soprattutto il culto degli antenati. Per Confucio, molto più che per qualsiasi altro pensatore, l'essere umano è un animale sociale. Guardate sul punto 5 del repertorio. La società esaltata da Confucio si deve rispecchiare in un ideale esclusivamente morale, che lui chiama Yen. Guardate, questo nome poi è stato esportato, è arrivato in Giappone, addirittura ha dato il nome ad un tipo di economia, poi alla moneta, ad una moneta. Quindi, cioè, termine difficile da tradurre in concetti occidentali, ma per farlo potremmo usare il termine umanesimo. La persona, se vuole contribuire al bene della società, deve tendere a realizzare lo yin. E possiamo paragonare lo yin all'ideale latino della humanitas, no? Potrebbe tradurre questo termine, o a quello greco del kalos ka agathos, cioè la fusione di bellezza e di bontà. Quel personaggio vestito di bianco che sta in mezzo alla scuola di Atene di Raffaello, ordinato da Giulio II. O possiamo chiamare in causa, per definire lo yin, i concetti di benevolenza, decoro, simpatia umana. Tra l'altro a questo dovrebbe servire il denaro, attenzione, perché il denaro dovrebbe rendere tutto più funzionale in questa funzione, no? La persona che possiede lo yin, si legge nei dialoghi di Confucio, la persona che possiede lo yin, dicevamo, e si legge nei dialoghi di Confucio, dal desiderio di affermare se stessa è portata ad affermare gli altri, e solo sviluppando gli altri sviluppa se stessa. E questa è una regola, la regola centrale dello yin è letteralmente quindi identica, se vogliamo portarla in Occidente, alla norma evangelica che dice non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto, cioè fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Ma questa simmetria tra l'io e gli altri nel confucianesimo consiste in uno scambio di gentilezze tra persone sagge e benevole, cioè dentro i limiti dell'equilibrio, e non comporta affatto lo squilibrio della carità evangelica, che suggerisce di rendere bene per male, di amare coloro che ci perseguitano. Cioè, ogni eccesso, no, anche quello della virtù, è in contrasto con la norma suprema dell'etica confuciana, quella del Song Yong, il giusto mezzo, cioè, che troviamo anche nell'etica di Aristotele. Aristotele parla di un'etica in cui c'è il giusto mezzo. E nella Aurea Mediocritas, l'equilibrio dei sentimenti di Orazio. Quindi nessun eccesso, nessun eccesso. Bisogna stare attenti a scuola con gli studenti cinesi, perché gli studenti cinesi vanno sì rimproverati se sbagliano, eccetera, ma non vanno lodati eccessivamente. Se li lodate eccessivamente cominciano ad intristirsi, perché gli eccessi di lode, cioè dire lo cinese, soprattutto, no, quanto sei bravo, come hai fatto bene, immediatamente, se uno non lo sa, no, si accorge e si intristisce moltissimo, perché non c'è più lo Song Yong, no, che influisce, no, sulla psiche di questa persona attraverso una tradizione antica che è quella confuciana. Ora, per assicurare la serenità d'animo e per dissipare il disordine sociale è utile agire secondo quindi il giusto mezzo, Song Yong. Quindi la persona deve trovare la misura adatta, deve cercare l'equilibrio, usare la moderazione, comportarsi con rettitudine. Guardate, nel pensiero cinese delle origini la parola rettitudine quindi ha un posto centrale, da essa derivano molti altri termini significativi: onestà, probità, giustizia, lealtà, integrità, correttezza, incorruttibilità, irreprensibilità, chiarezza, semplicità, trasparenza, schiettezza, sincerità. Qui c'è un codice per gli amministratori, no? Ma Confucio si rivolge a quelli che sono i ruoli di chi deve governare lo Stato. Cioè, e quale di queste parole mettereste per prima accanto alla parola rettitudine? È un esercizio difficile qua, perché sono tante parole, però fatelo, perché è utile, è un investimento in intelligenza. Scegliete secondo la vostra esperienza, poi la scelta ha sempre qualche cosa di irrazionale porta con sé, no? Cioè si esclude e quindi scrivetela. Ma c'è un'altra parola fondamentale nel pensiero cinese di stampo confuciano, ed è la parola memoria. Una parola che abbiamo già incontrato molte volte nel corso di questo viaggio. La memoria è per Confucio lo strumento con cui l'umanità può conoscere se stessa e più precisamente il mezzo con cui l'umanità può rievocare il vero senso dei nomi, per ricostruire la vera utilità dei ruoli, no? Capire qual è il nostro ruolo. Confucio ribadisce che la parola memoria è direttamente collegata alla parola storia e che il primo fondamentale meccanismo propulsore della storia, della cultura e del pensiero è la memoria. E in proposito leggiamo alcuni, quindi il ruolo degli intellettuali è quello di conservare la memoria nel modo più determinato. Leggiamo alcuni frammenti significativi dai dialoghi di Confucio in proposito. Confucio disse: se il saggio manca di memoria non è rispettato, la sua cultura non è solida. Egli considera essenziali la lealtà e la sincerità. Non ha amici che non siano simili a lui, se sbaglia non teme di correggersi. Confucio disse: il saggio non cerca la sazietà nel mangiare, né la comodità nella dimora, egli è accorto nel fare, prudente nel dire, segue chi è sulla via per correggersi, segue chi è sulla via della memoria, così può dirsi amante del sapere. Confucio disse: ricordo che a 15 anni la mia volontà fu rivolta allo studio. Ricordo che a 30 fui fermo nei propositi. Ora voi vi fermate tutti qui.
Sì, grazie.
Ricordo che a 40 non ebbi più incertezze, vedrete. Ricordo che a 50 compresi i decreti del cielo, avete tempo. Quindi. Ricordo che a 60 il mio orecchio divenne un organo obbediente perché fu capace di ascoltare. Ricordo che a 70, ci sono io soltanto, seguì i desideri del mio cuore senza uscire di squadra, senza perdere la memoria. Però è bello questo punto. Ora, Confucio disse: il saggio è universale e non smemorato. L'uomo volgare è smemorato e non universale. Di grande attualità questo, perché si parla del fatto di come perdiamo facilmente la memoria, dico la memoria storica. O forse non c'è un apparato di alfabetizzazione che porta le cittadine e i cittadini su questo piano. Confucio disse: dedicarsi a coltivare la memoria è incamminarsi sulla via della rettitudine. Ebbene, ora che abbiamo ripassato il pensiero confuciano delle origini, dobbiamo prendere atto dello sviluppo che questo pensiero ha avuto nel corso dell'autunno del Medioevo in Cina, ma prima ci dobbiamo domandare se c'è la rettitudine nel mondo della signorina Else, la protagonista del romanzo omonimo di Arthur Schnitzler, ma che è diventata un po' nostra parente ormai, pubblicata nel 1924 a Vienna, che stiamo leggendo da 4 settimane. Sappiamo che sua madre, suo padre, sua zia Emma, il cugino Paul, l'amante del cugino, la signora Cissi, madre, più o meno segreta, il signor von Dorsey, pretendono che Else, no, a seconda delle richieste, assuma ruoli imbarazzanti. E difatti la sua repulsione per ciò che in modo vario le viene chiesto è forte. Cioè, lei cerca di adattarsi alle situazioni fino ad assumere il ruolo della vittima immolata. Per attuare la salvezza lei deve salvare il padre, cioè è sempre necessaria una vittima da immolare. Qui Schnitzler veramente usa il suo rasoio anche a livello dei contenuti, non solo della forma. Sappiamo che la signorina Else, mentre si trova in vacanza a San Martino di Castrozza con la zia, con il cugino, deve chiedere, riceve la lettera nell'espresso della madre, deve chiedere un prestito di 30.000 fiorini al signor von Dorsey per salvare il padre, non celebre avvocato, il quale ha commesso un abuso finanziario, ha utilizzato i soldi di un minore di cui è il tutore per pagare i suoi debiti di gioco, gioca a carte, gioca in posta, perde sempre, e se non restituisce la somma è storta, entro 3 giorni al dottor Fiala verrà arrestato. non c'è resurrezione in questo caso. Ora, il signor von Dorsey è disposto a versare la cifra richiesta, Else glielo chiede, a patto che lei si mostri nuda ai suoi occhi per un quarto d'ora. Beh, lui è un mercante d'arte, vuole vedere un'opera d'arte, ci sono le modelle, no? Cioè, la signorina Else è costretta a prendere in considerazione questa proposta indecente, che lei potrebbe anche soddisfare, ma sa che in realtà è una sfida che il signor von Dorsey vuole vincere, perché non sopporta che Else l'ha sempre trattato con supponenza, non sopporta che Else sia una ragazza altera e caparbia. Quindi non è tanto la nudità, ma piuttosto la sottomissione che il signor von Dorsey pretende, no? Quindi Else accetta la sfida, ma vuole rovinargli la vittoria, inneggiando ad una sorta di duello, no? Ingaggiando un duello mortale, perché deve mostrarsi nuda soltanto a lui quando potrebbe mostrarsi nuda a tutti, no? Questo non glielo vuole dare. E perché lo deve fare da viva? Magari lo può fare anche da morto. Ora, nel frattempo Else riceve un telegramma dalla madre in cui si dice che la somma da richiedere è salita a 50.000 fiorini, al che Else comincia a maturare l'idea perversa che forse sarà più facile per lei ottenere ciò che chiede da morta piuttosto che da viva. Ha difatti una scatola di barbiturico in bustine, il Veronal, non cercatelo in farmacia perché è un'invenzione letteraria, e anche se Nietzsche era un medico, quindi gioca. Da una parte rifugge l'idea del suicidio, mentre dall'altra è attratta dall'idea di una soluzione plateale. Poi naturalmente Schnitzel è bravissimo a lasciare tutto in sospeso, perché è così che vanno le cose. Leggiamo quindi ogni intimo pensiero della signorina Else, e poi questa sera finiremo di leggere tutto questo romanzo. Ulteriore romanzo che abbiamo letto quest'anno, che abbiamo letto tutta una serie. E poi c'è il Veronal, perché dovrei? Poi c'è la villa con la scala di marmo, i bei giovanotti e la libertà, e il grande vasto mondo. Laggiù penseranno che sono impazzita, invece sono saggia, come non mai. Per la prima volta in vita mia sono veramente saggia. Tutti mi devono vedere, nessuno escluso. Dopo per me non ci sarà ritorno. Non potrò più andare a casa dal papà e dalla mamma, dagli zii, dalle zie. Dopo non sarò più la signorina Else, da maritare possibilmente con il signor W e o con un altro direttore della sua specie. Tutti li avrò beffati, ma in primo luogo quel farabutto di Dorsey. Sarò diversa dopo, come è rinata una seconda volta, altrimenti tutto inutile. Indirizzo rimane fiala. Non c'è tempo da perdere, smettila di comportarti da vile, giù il vestito. Che vita di sogno, via le calze, tenerle sarebbe un'indecenza, nuda, completamente nuda. Chissà Cissi come mi invidia, e certo non è l'unica, ma quelle come lei non osano, anche se lo farebbero volentieri, e come se lo farebbero. Prendete esempio da me, io, la vergine, oso. Riderò a crepapelle nel vedere la faccia di Dorsey. Eccomi, signor Dorsey, vada dritto alla posta adesso. 50.000, non trova anche lei che li valgo? Guardatemi, o monti, guardate il mio cielo, come sono bella. Lo so, siete ciechi voi, non potete vedermi. Quelli da basso invece hanno occhi per guardare. Devo sciogliermi i capelli? No, sembrerei una pazza. E io non voglio che mi prendiate per una pazza, soltanto per una svergognata e per una canaglia. Dov'è il telegramma? Dove l'ho messo il telegramma? Ah, eccolo lì, in pacifica compagnia del Veronal, spedito da Vienna alle 16.30. No, non sto sognando, è tutto verissimo. I miei sono in attesa di 50.000 fiorini, e anche il signor von Dorsey è in attesa, che aspetti, non c'è fretta. Oh, come mi piace passeggiare tutta nuda su e giù per la stanza. Sono davvero così bella come appaio allo specchio? Ma è tutto naturale dal momento che sto per nascere una seconda volta. Perché la S di prima è morta, sì, senza dubbio, ormai sono morta, non c'è bisogno del Veronal. Non sarebbe meglio che lo gettassi via? Potrebbe berlo per sbaglio la cameriera. La cosa migliore sarebbe che, così come sono, corressi lungo il corridoio e mi precipitassi giù per le scale, ma che non è possibile. Devo avere la certezza assoluta che il signor Von Dorsley assisterà alla scena, perché altrimenti è ovvio quel lurido squiloccio non spedisce il denaro. Però non gli ho ancora scritto, è la cosa più urgente da fare. Pregiatissimo signor Visconte, su via, sì, seria, lascia stare, né pregiatissimo né pregiatissimo. La condizione che lei ha posto, signor Von Dorsley, è stata realizzata, seppure non esattamente nel modo che lei aveva previsto, ma guarda un po' come scrive bene questa ragazza, direbbe papà, sicché io confido che lei da parte sua manterrà la parola data e farà pervenire per telegramma al ben noto indirizzo ai 50.000 fiorini, esse. No, niente esse, la firma non la metto, ecco, che bella la mia carta da lettere giallina. L'ho avuta in regalo per Natale, peccato usarla così. Non che sia obbligata a farlo, di obblighi non ne ho neanche uno. Posso benissimo sdraiarmi sul letto e dormire tranquilla senza più interessarmi di nessuno, né del signor Von Dorsley né di papà. Anche l'uniforme a strisce dei carcerati non è priva di una certa eleganza, e papà non sarebbe il primo che si spara un colpo, e tutti comunque dobbiamo morire. Ma tu per il momento non c'è bisogno che ti ammazzi, papà. Hai una figlia con un corpo stupendo, tu, e l'indirizzo rimane fiala. Farò una colletta, andrò in giro con il piatto in mano, perché non dovrebbe pagare soltanto, perché mai dovrebbe pagare soltanto il signor Von Dorsley? Sarebbe un'ingiustizia, ognuno secondo le sue possibilità. Quanto denaro deporrà Paul nel piattino? Il signore con l'occhialino d'oro? Non illudetevi però, la festa non durerà a lungo. Dopo un attimo mi riavvolgo nel mantello e torno di corsa in camera mia, dove mi chiudo a chiave e se ne ho voglia vuoto il bicchiere col Veronal tutto d'un fiato, ma non ne avrò voglia, sarei una vigliacca se lo facessi, tanto rispetto non lo meritano quei farabutti. Il mantello mi arriva giusto alle caviglie, tutti vedranno che i miei piedi sono nudi, che importa, avranno ben altro da vedere. Ma cosa sto aspettando? Ecco, sono pronta, lo spettacolo può incominciare. Non scordare la lettera, calligrafia aristocratica, sostiene Fred. Arrivederci Else, sei bella con quel mantello. È così che si sono fatte dipingere le donne fiorentine, i loro ritratti sono appesi nei musei e per loro è un grandissimo onore. Finché rimango avvolta nel mantello nessuno deve accorgersi di nulla e nessuno sospetterà che sotto il mantello non c'è niente, niente tranne me stessa. Chi è che giù da basso suona così bene il pianoforte? Chopin. Il signor Von Dorsley sarà piuttosto nervoso, forse ha paura di Paul. Stia tranquillo, signor Von Dorsley, abbia un po' di pazienza, tutto si chiarirà tra poco. Mi sono già abituata a star nuda sotto il mantello, è davvero molto gradevole che parecchie signore siano sedute così nella hall senza che nessuno se ne accorga, che più d'una vada così a teatro e prenda posto in un palco, tanto per divertirsi. In corridoio non c'è nessuno, eccola. E qui, è questa la camera del visconte. La lettera la metto per terra, dritta contro la porta, così lui la vede subito. Mica la ruberanno, no? Dove sono? Già nella hall. Come ci sono arrivata? Che poca gente, quanti sconosciuti. Oh, sono io che non ci vedo bene. E Dorsley dov'è? Non c'è. Che sia un segno del destino? Torno di sopra, scrivo a Dorsley una lettera diversa. L'aspetto in camera mia verso mezzanotte, porti con sé il telegramma da spedire alla sua banca. No, la crederebbe una trappola. Potrei affittarlo con la pistola in mano. Dov'è Dorsley? Sarà nella sala da gioco. Perché quelle due signore mi guardano così? Si sono accorte di qualcosa? E io perché sono qui? Sono forse impazzita. Ora torno in camera mia, mi vesto in gran fretta, metto l'abito blu e sopra questo mantello, che però tengo ben aperto in modo che a nessuno possa venire in mente che prima non avevo niente addosso. No, non posso tornare indietro. E neanche voglio farlo. Dov'è Paul? Dov'è zia Emma? Dov'è Cissi? Dove sono tutti quanti? Nessuno se ne accorgerà. È impossibile accorgersene. Chi sta suonando così bene? Chopin? No, Schumann. Sto vagando su e giù nella hall come un pipistrello. 50.000. Il tempo passa. Devo assolutamente trovare questo denaro, signor Von Dorsley. No, devo tornare in camera mia. Berol Veronal, solo un sorsetto per una buona dormita. Ah, eccoci Sir Paul, stanno facendo due passi davanti all'albergo, chiacchierano amabilmente e hanno l'aria di divertirsi. A quanto pare Paul non si dà gran pensiero per il mio mal di testa, ipocrita. I seni di Cissi non sono belli come i miei, per forza ha già avuto una bambina. Di che staranno parlando? Magari potessi sentirli, che cosa mi importa di quel che si dice? Comunque là fuori potrei andarci anch'io, dire loro buonasera e poi proseguire in un soffio attraverso il prato, salire verso il bosco e poi più su, sempre più su, sulle pareti della montagna, fino a raggiungere la vetta del Cimò e lì distendermi, addormentarmi, morire assiderata. Misterioso suicidio di una giovinetta della buona società viennese. La bella ragazza è stata trovata morta in un punto inaccessibile del Cimon della Pala, con addosso soltanto un lungo mantello nero da sera. Ma forse neanche mi trovano, o mi trovano solo l'anno prossimo, o più tardi ancora, in stato di avanzata decomposizione, ridotta a uno scheletro. Tutto sommato è meglio rimanere in questa tiepida hall e non morire assiderata. Insomma, signor Von Dorstey, si può sapere dove si è cacciato? Non crederà che ho l'obbligo di aspettarla? È lei che deve cercare me, non io lei. Darò ancora un'occhiata nella sala da gioco. Se non lo trovo lì, ha perso ogni diritto. E allora gli scrivo. Lei, signor Von Dorstey, non si è fatto trovare e dunque ha rinunciato al suo diritto, di sua spontanea volontà, il che non la dispensa tuttavia dall'obbligo di spedire immediatamente il denaro. Il denaro? Di che denaro sto parlando? Che me ne importa di questo denaro? Che sia spedito o no, mi è del tutto indifferente. Per papà non ho più un briciolo di compassione, per nessun essere umano più compassione, nemmeno per me stessa. Il mio cuore è morto. Ho la sensazione che abbia smesso di battere, forse il Veronal l'ho già bevuto. Perché il portiere mi lancia occhiate sospette? Che sia arrivato un altro telegramma? 80.000, 100.000, indirizzo rimane Fiala? Mi guarda con grande rispetto, non sa che sotto il mantello non ho niente addosso, nessuno lo sa. Qualcuno mi sta seguendo, non mi volto indietro, no no. Else, per l'amor di Dio la zia, avanti, non ti fermare. Else, devo girarmi per forza, non posso farne a meno. Oh, buonasera zia, ma Else, si può sapere che cosa ti è successo? Paul mi ha detto, ma Else che strano aspetto hai, perché zia, ci aspetto voi che abbia? Sto meglio adesso, si è accorta di qualcosa. Else, non hai messo le calze. Che cosa stai dicendo, zia? Oh, santo cielo, non ho messo le calze, come ho potuto? Non stai bene, Else. Va subito a letto, bambina, sei pallida come una morta. Dipende dall'illuminazione, zia. Tutti qui nella hall sembrano pallidi. Con che aria strana mi sta squadrando. Non devo perdere il controllo adesso. Se perdo il controllo, papà è perduto. Devo parlare, devo assolutamente dire qualcosa. Lo sai, zia, che cosa mi è successo l'anno scorso a Vienna? Un giorno, figurati, sono uscita per la strada con una scarpa nera e una gialla. Non è vero niente, ma devo continuare a parlare. Io in ogni caso faccio chiamare un dottore. Ma ti prego, zia, un dottore. Si farebbe le più matte risate quando gli dicono che sono venuti a chiamarlo perché io non mi sono messa le calze. La cosa sta prendendo per la zia una piega inquietante. Dimmi, Else, hai mica visto Paul per caso? Ah, cerca rinforzi, bisogna che mi controlli, tutto è in gioco. Se non mi sbaglio sta passeggiando con Cissi Moore davanti all'albergo, così mi è sembrato almeno, davanti all'albergo. Li vado a chiamare allora, potremmo prendere una tazza di tè tutti e quattro insieme, se tu sei d'accordo, volentieri. Se n'è andata, devo pregarmi, il tempo stringe, sono condannata a cercare il signor Von Dorstey sino alla fine dei miei giorni. Anche lui mi sta sicuramente cercando, ci stiamo inseguendo in vano, lui forse mi sta cercando di sopra. Schumann? Sì, il Carnaval, l'ho studiato anch'io. Suona bene la signora, darò un'occhiata nella sala da musica. Ecco la porta, Dorstey, è lì che ascolta, in piedi, vicino alla finestra. Com'è possibile? Io mi consumo e lui è lì, ascolta una sconosciuta che suona al pianoforte, che non è certo giovanissima. È qui da qualche giorno, non sapevo che suonasse così bene, beata lei. Dorstey non mi vede, in questo momento ha l'aria di una persona come si deve. Sta ascoltando Schumann. 50.000, adesso mai più. Ho aperto la porta senza far rumore. Eccomi, signor Von Dorsey. Lui non mi vede. Adesso gli faccio un cenno con gli occhi, poi apro un po' il mantello, uno spiraglio sarà sufficiente. Alza lo sguardo. Eccomi qua, signor Von Dorsey. Mi pianta gli occhi in faccia. Non sospetta neppure che sotto il mantello io sono nuda. 50.000. Vogliamo restare ai patti, signor Von Dorsey? Io sono pronta, eccomi qua. Sono calmissima, sorrido. L'ha capito il mio sguardo, signor Von Dorsey? Ebbene, farabutto, sono nuda. Che altro vuoi adesso? Spedisci il telegramma. E subito anche. Un brivido leggero mi corre lungo il corpo. La signora continua a suonare. Che delizia questo brivido. Essere nudi è meraviglioso. La signora continua a suonare. Ignora quel che sta succedendo, come tutti del resto. Nessuno ancora mi vede. Sono qui, tutta nuda. Dorsey spalanca gli occhi. Finalmente ci crede. Tutti si alzano in piedi. I loro occhi sfavillano. La signora ha smesso di suonare. Papà è salvo. 50.000. Indirizzo rimane fiala. Else! Chi sta chiamando Else? La voce di Paul deve essere alle mie spalle. Sento un soffio sulla mia schiena nuda. Mi fischiano le orecchie. Sarò già morta? Che cosa vuole, signor Von Dorsey? Perché mi guarda così? Non è stata sua l'idea? Che ho fatto? Cado a terra. È tutto passato. Perché è finita la musica? Un braccio mi cinge la nuca e Paul, eccomi lunga distesa. Il mantello si abbatte su di me. La gente mi crede svenuta. E invece no, non sono svenuta. Sono perfettamente cosciente. Sono sveglia, arcisveglia. Adesso che ha ottenuto quel che vuole, signor Von Dorsey, bisogna che spedisca subito quel denaro. Non voglio gridare. Ho gli occhi chiusi. Nessuno può vedermi. Papà è salvo. Beh, dopo aver visto la signorina Else nuda, spero vi sia piaciuta molto, dobbiamo prendere atto dello sviluppo che il pensiero confuciano ha avuto nel corso dell'autunno del Medioevo in Cina. Chi ha creato in Cina una dottrina che per un verso fa da grandioso epilogo della tradizione confuciana e per un altro verso, a causa della sua vitalità, appartiene anche all'orizzonte moderno della Cina. Anche in Cina, con l'autunno del Medioevo, ancora prima che in Europa, veniamo a trovarci agli albori della modernità. E questo è dovuto ad un importante pensatore che si chiama Chu Si. Ora, la dottrina di Chu Si condiziona e continua a condizionare il pensiero cinese. Guardate sul punto 6 del repertorio. Il maestro Chu Si, che è morto nel 1200, nasce nella regione sudorientale del Fujian durante la dinastia Song, da una famiglia di burocrati di cultura buddista. Nasce in un ambiente di cultura buddista e dopo gli studi elementari inizia a frequentare l'importante scuola dei principi universali, la scuola dei Li, diretta dal maestro Chen Yi. Ora, utilizzando un atlante, navigando in rete, potete andare ad osservare sulla carta della Cina dove si trova questa regione, la regione di Fujian, no? Tanto per capire dove siamo questa settimana mondiale. Ora, la scuola dei principi universali, la scuola dei Li, del maestro Chen Yi, ha un'impostazione che è tipica della cultura dell'autunno del Medioevo, perché coltiva l'ideale dell'unità dei saperi, e possiede un'ispirazione che potremmo definire di natura ecumenica, perché vuole integrare i caratteri della tradizione confuciana con i valori del buddismo e del taoismo. Quindi si vuol fare naturalmente un'operazione di tipo ecumenico. Chu Si, all'età di 24 anni, dopo aver assimilato questo spirito ecumenico e interculturale, comincia ad impegnarsi intellettualmente per rinnovare la tradizione confuciana, che aveva raggiunto livelli di conformismo non più tollerabili, no? E lo fa, salvo per brevi periodi in cui si dedica all'impegno politico, studiando per il resto della sua vita, fino ad acquisire una straordinaria erudizione enciclopedica e uno stile in cui si uniscono la chiarezza, la duttilità e anche la vivacità polemica. Le opere che Chu Si ha composto costituiscono, salute, una summa, cioè una raccolta sistematica, non solo del sapere filosofico, ma di tutto lo scibile umano alla maniera di Aristotele, al quale viene paragonato, anche per l'egemonia che il suo pensiero ha esercitato per secoli in Cina. E per quanto riguarda il confucianesimo, Chu Xi può essere paragonato a quello che è stato Tommaso d'Aquino, che abbiamo incontrato a suo tempo, come ricorderete, e per il cristianesimo, no? Tommaso d'Aquino per 50 anni è stato considerato eretico, poi dopo si è capito che la sua era la summa che costruiva, no? La grande fortezza della cristianità. La genialità di Chu Xi si è espressa non nel creare nuove visioni filosofiche, ma nel dare un ordine sistematico a quanto la tradizione confuciana, taoista e buddista avevano espresso nei secoli precedenti in Cina. Cioè, come Averroè ha scritto il grande commento alle opere di Aristotele, così Chu Xi commenta le opere di Confucio, a cominciare dai dialoghi di Confucio e di Menzù, e riscrive la storia della Cina con spirito confuciano in un volume intitolato Sommario dello specchio generale. Poi compone scritti di carattere più personale, come la raccolta di meditazioni, il significato fondamentale delle mutazioni. Insomma, i quattro libri di commento di Chu Xi alle opere di Confucio, eccole qui, no? Le opere di Confucio, dal 1313, quando lui è morto da più di un secolo, sono stati adottati per decreto imperiale come libri di testo per la preparazione agli esami di Stato, perché fornivano la visione della cultura generale e ufficiale della Cina. E guardate, lo sono rimasti fino al 1949, cioè fino alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, in cui sono stati rimossi i quattro libri di commento di Chu Xi alle opere di Confucio, ma la mentalità di Chu Xi è rimasta, quella non è stata rimossa. Cioè, il tratto caratteristico del pensiero neoconfuciano di Chu Xi sta nell'intento di dare all'insegnamento dell'antico maestro una sistematicità logica, soprattutto un fondamento metafisico, no? Ci sarà pure un principio universale che sta al di sopra della realtà fisica e che la fa funzionare. E Chu Xi sa che un principio metafisico al confucianesimo può essere fornito dal buddismo tradizionale, dal buddismo indiano, e difatti lo usa, e difatti nella sua costruzione metafisica Chu Xi fa uso delle idee chiave del buddismo con la stessa abilità con cui Tommaso d'Aquino, mezzo secolo dopo, si servirà delle idee contenute nella metafisica di Aristotele per dare un solido fondamento alla dottrina cristiana. Ora, la corrente di pensiero che prende avvio da Chu Xi impone un ferreo rigore metodologico, tanto nel descrivere gli avvenimenti umani quanto nello spiegare i fenomeni naturali, e fonda una teoria detta investigare i fatti, che ha conservato la sua vitalità nella storia della Cina fino ai nostri giorni. Ora, nella cultura confuciana si dà molta importanza all'esaminare le cose e al sostenere gli esami. Cioè, tutti i giorni dobbiamo sottoporci a sostenere degli esami, non clinici ma psicologici. Cioè, quali esami voi avete sostenuto nella vostra vita? Esami scolastici? Le scrivete quattro righe in proposito, forse vi ricordate, ci sono ricordi di scuola. Il tema principale del pensiero del neoconfucianismo riguarda la metafisica, e anche in questo caso le affinità tra la speculazione della scolastica occidentale e quella di Chu Xi sono evidenti, perché l'intelletto umano, vedete, da Oriente ad Occidente partorisce pensieri simili. Guardate sul punto 7 del repertorio. Anche Chu Xi affronta quindi il tema degli universali. Ricordate il tema degli universali? Ho parlato a novembre scorso. E nello stesso periodo in cui viene affrontato dalla scolastica europea, e lui crede che lei si schiera con le idee ante rem, crede che le idee siano ante rem, cioè esistano prima, ante e al di sopra delle cose, no? Chiusi sostiene, anche secondo la visione del buddismo indiano, che per ogni classe di esseri, minerali, vegetali, animali, esiste un corrispondente principio universale, un Li, che è, scrive Chiusi, al di là delle forme, tale da essere senza forma o corpo. E i Li, guardate, noi potremmo tradurre il termine Li a questo punto con la parola idea, no? Qui siamo, ci viene subito in mente Platone, sono, afferma Chiusi, al di fuori del tempo e preesistono alle cose e possono sussistere anche senza le cose stesse. E ciò significa, sostiene Chiusi, che sono principi eterni. Siamo nell'iperuranio di Platone. Scrive Chiusi, in qualsiasi oggetto concreto interagiscono i principi universali, i li, dei vari principi specifici. Per esempio, e lui fa un esempio, nel pennello con cui sto scrivendo, si scriveva col pennello in Cina, è un'arte la scrittura, c'è il li del legno, quello delle setole, quello della corona che li tiene uniti, e questi li sono integrati dall'azione di un li più generale, il li del pennello. Così anche tutti i li esistenti si integreranno in un unico li universale, il principio dei principi, il modello ultimo della realtà, intesa come un tutto. Quindi, vedete, afferma Chiusi, tutti i li esistenti si integrano in un unico li universale, cioè in una realtà ultima che Chiusi chiama Tai Chi. Voi conoscete questo termine probabilmente, che letteralmente significa grande trave di sostegno, che qui in Occidente usiamo come un dolce esercizio fisico, ma in Oriente lo si fa in tutti i parchi, eccetera. Attenzione, perché questo è un principio che va capito, bisogna capire, se no rimane relegato nel campo della ginnastica dolce. C'è invece un'ideologia molto forte dietro a questa grande trave di sostegno. Guardate, il termine Tai Chi si potrebbe anche tradurre, noi per capirlo meglio lo possiamo tradurre con la parola essere, e questo concetto determina una presa di distanza però dal buddismo. Qui c'è una differenziazione quindi nella mentalità di Chiusi, che dal buddismo delle origini, che riconduce tutto al nulla, al vuoto, mentre il Tai Chi contiene in sé potenzialmente tutte le determinazioni. E quindi il pensiero di Chiusi è sulla scia dell'itinerario di Platone, del mondo delle idee, dell'iperuranio, no, di Platone. Il Tai Chi, quindi la grande trave di sostegno di tutta la realtà, è la chiave del sistema di Chiusi ed è un principio cosmologico, perché da lui deriva il cosmo. È un principio ontologico, perché è presente in ogni cosa che esiste, è l'essenza di ogni cosa, ontos, l'essere. È un principio logico, perché è lo strumento del conoscere che si riflette sull'intelligenza. Ed è un principio morale, perché detta i valori alla coscienza della persona, i valori del confucianesimo. E Chiusi fa l'elenco di questi valori: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la pietà. I valori senza confine dell'umanesimo. Sempre gli stessi che noi abbiamo trovato in tutti gli apparati, no? scorsa settimana abbiamo incontrato alla fine la scuola di Nichiren, no? La quale mette in evidenza questi valori, no? C'è una casualità tra questi valori, tra il non mettere in pratica questi valori e la sofferenza, no? Ecco, qui ecco, Chiusi fa lo stesso tipo di operazione. Vedete che c'è un ecumenismo che riguarda la globalizzazione dell'alfabetizzazione nel mondo. Questo è uno dei problemi, non se ne parla mai. Si parla sempre di globalizzazione in termini economici, finanziari, o peggio di sfruttamento. Il Tai Chi è un principio affascinante, ma contiene in sé una contraddizione. E perché? Ma Chiusi, da buon cinese molto concreto, non se ne occupa di questa, la capisce benissimo che c'è, perché risulta, questo principio risulta trascendente, in quanto è totalità di tutti i li, di tutti i principi, quindi trascende tutti i principi, ma si rivela contemporaneamente anche immanente, perché penetra in ogni singolo essere, no? E allora, che anche ogni singolo essere sia trascendente come il tutto? Allora, no, è questo, è. Ma Chiusi non si preoccupa di questa contraddizione, perché ritiene il Tai Chi come se fosse, direbbe Aristotele, l'essere in potenza e contemporaneamente in atto. No, e a questo proposito scrive Chiusi, c'è un'unica realtà ultima che viene ricevuta dalle singole cose di tutte le categorie. Tale realtà ultima è accolta da ciascun oggetto intera e indivisa. È simile alla luna che risplende nei cieli. Questa sera, la scuola è puntuale, ecco, col calendario lunare. È simile alla luna che risplende nei cieli e di cui, nonostante sia riflessa nei fiumi, nei laghi e sia visibile ovunque, non possiamo certo dire che sia molteplice. Ecco, come spiega in modo molto pratico questo concetto, che il Tai Chi è contemporaneamente un oggetto in potenza e un soggetto in atto. Chiusi è interessato soprattutto a definire il tema morale, cioè a stabilire come si possa realizzare il bene del singolo individuo per poter realizzare il bene della collettività, perché è quello che conta. Cioè, il bene, afferma Chiusi, è la conformità dell'azione individuale, ci, con la ragione universale. E la legge che comanda la virtù delle persone è la stessa che comanda il moto delle sfere celesti. E di conseguenza, come gli esseri umani possono osservare e studiare il moto delle sfere celesti, così possono e devono studiare come si percorre la strada che porta al bene della collettività. Ecco che il verbo studiare, vedete, è sempre al centro dell'attenzione. A occidente e ad oriente. La via del bene, afferma Chiusi, corrisponde all'itinerario della conoscenza, quindi. E quanto più la persona estende la sua conoscenza, qui assomiglia all'Ennea di Diplotino, ad Ammonio Sacro, e quanto più la persona estende la sua conoscenza di lì in lì, cioè di principio in principio, fino ad avvicinarsi al Tai Chi, cioè alla grande trave di sostegno di tutta la realtà, tanto più si avvicina al bene. E quindi la virtù nasce dall'intelligenza, dalla conoscenza e dallo studio. Cioè nel pensiero neoconfuciano di Chiusi esiste una netta posizione di rigetto nei confronti di qualsiasi interpretazione religiosa del senso della vita. Cioè non si può scaricare su una presunta divinità la propria responsabilità morale. Dice scritto mortale, ma era scritto in cinese. Ora, non sono bravi gli alfabetizzatori a trovare delle giustificazioni ai loro errori, ai loro refusi. Ma non c'è un Dio in questo sistema, afferma Ciussi. Tantomeno ci può essere un Dio che premia e che castiga. E il Tai Chi non ha una natura divina e personale, ma è un logos impassibile ed impersonale, esattamente come il motore immobile di Aristotele. Cioè il pensiero di Ciussi è razionalista e ateo, ed è un pensiero che tende alla realizzazione del bene mediante l'intelletto. Cioè il bene lo si fa per un imperativo della ragione, si assomiglia a Kant, scrive Ciussi, cioè mediante una presa di posizione intellettuale. E la persona si sa che se si fa il male si produce un degrado di tutta la società, e la persona deve sapere che quando sceglie di fare il male il suo comportamento ricade inevitabilmente sulla società in cui vive, di conseguenza sulla persona stessa. E la persona che dimostra di avere una fede, perché tutti abbiamo una fede, ci sono fedi religiose e ci sono fedi laiche, tutti abbiamo una fede, cioè la persona che agisce per il bene della collettività è la persona studiosa, quindi non il mistico, non il religioso, ma chi studia. Ora, il neoconfucianesimo di Ciussi ha avuto dall'autunno del Medioevo fino ai giorni nostri un'incidenza fondamentale nel destino della Cina. Guardate che anche il marxismo-leninismo maoista, no? La dottrina su cui si fonda la Repubblica Popolare Cinese, abbiamo conosciuto quello che chiamavamo Mao Zedong, che adesso si chiama Mao Zedong, secondo la nuova formulazione. Guardate, ha dovuto tener conto del pensiero di Ciussi, cioè nel pensiero comunista della Repubblica Popolare Cinese, il marxismo-leninismo sta ai margini, in primo piano c'è l'ideologia di Ciussi, l'immagine della trave di sostegno, quella del grande timoniere, vengono tutti da questa cultura. Ora, è molto significativa, cioè che cosa richiama la vostra mente il termine trave di sostegno? Vi fa venire in mente delle belle case di campagna che tutti avete, immagino, no? Tante travi in evidenza. Beh, scrivete quattro righe in proposito, la trave è anche una metafora. E là, difatti, la signorina Else, con il gesto da lei compiuto, cioè quello di mostrarsi nuda davanti a tutti, no? Per non darla vinta al... è come se avesse, se non dà la vinta a nessuno, perché è come se avesse minato la trave portante della sala di musica dell'hotel, ma in realtà ha minato le travi portanti della società in cui vive. E questo è naturalmente Schnitzler, che ci porta l'ipocrisia, la simulazione, il falso convenzionalismo. E la signorina S è una metafora, naturalmente. Allora, sulla scia della parola trave, che è un intreccio filologico molto preciso, concludiamo il nostro itinerario leggendo le ultime pagine del romanzo La signorina Else. Else, questa è la zia. Un medico, subito un medico. Insomma, cos'è successo? Ma no, non è possibile, povera bambina. Non sono una povera bambina, sono felice. Il filibustiere mi ha vista nuda. Che ho fatto? È come se avessi minato la trave portante della sala di musica, o meglio, la trave della loro ipocrisia. E ora non posso e non voglio mai più riaprire gli occhi. Che brusio, ci saranno intorno a me 1000 persone e tutti mi credono svenuta, ma io non sono svenuta. Si calmi, signora, qualcuno ha già chiamato un medico? Si tratta di uno svenimento, come sono tutti lontani, le loro voci mi giungono dalla vetta del Cimon. Non si può mica lasciarla distesa sul pavimento, ecco una coperta, un po' di silenzio, prego, volete sì o no chiudere la porta? Else, Else, se la zia tacesse una buona volta, mi senti Else? Mamma, ma non lo vedi che è svenuta? Sì, grazie a Dio, per voi sono svenuta, e svenuta voglio rimanere, bisogna portarla in camera sua, si può sapere che cosa è successo? Oh, per l'amor del cielo! Eccoci, sì. E Dorteis, dove è andato? Bisogna cercarlo. Non deve ammazzarsi prima di aver spedito i 50.000 fiorini. Signori miei, quell'uomo mi deve dei soldi. Arrestatelo. Paul, sai per certo di chi era il telegramma? Il direttore dice che possono passare anche 4 ore prima che il medico arrivi fin qui. Dall'aspetto si direbbe che stia dormendo. Sono distesa sul divano, Paul mi tiene la mano e mi tasta il polso, è giusto, in fin dei conti è un medico. Non è niente di preoccupante, mamma, è solo una crisi. Non rimango in questo albergo un giorno di più, mamma, ti prego. Partiamo domattina all'alba, sì, ma senza fare tragedie, e passando dalla scala di servizio, la barella sarà qui a momenti. Barella, non sono già stata in una bara oggi, non ero forse già morta, devo proprio morire un'altra volta? Un minimo di tatto, la gente potrebbe anche averlo. Su mamma, sta tranquilla adesso. Che altro sta succedendo? Stanno portando la barella, ho gli occhi chiusi, ma la vedo lo stesso. Sussurrano, una mano è sotto la mia testa, mani sotto la mia schiena, mani sotto le mie gambe. Via, non toccatemi, sono nuda. L'ho fatto per papà. Mi raccomando, signori, attenti, fate molto piano. Il plaid? Sì, signora Cissi, la ringrazio. Perché la ringrazia? Che cosa ha fatto lei? E adesso che cosa mi succede? Fluttuo nell'aria, mi libro verso l'aldilà. Qualcuno mi porta nella tomba? Signora Cissi, vuole avere la bontà di precederci e vedere se tutto è in ordine nella camera di Else? Cissi in camera mia, perché si impiccia? Il Veronal, basta che non lo butti via, perché in tal caso sarei costretta a gettarmi dalla finestra. Come scricchiola la scala, chissà che scarponi hanno addosso i barellieri. E che ne è delle mie scarpette di vernice? Sono certe rimaste nella sala da musica, qualcuno le ruberà, volevo lasciarle ad Agathe. Mi portano, è un corteo funebre. E l'assassino dov'è? Dov'è Dorsey? Se n'è andato. Ma sì che mi portino, sempre più su, fino al tetto, fino al cielo, sarebbe comodo. Paul, me lo sentivo che stava per succedere qualcosa. Cos'è che ti sentivi, zia? È chiaro che non è una ragazza normale, bisogna ricoverarla in una casa di cura. Mamma, ti pare questo il momento di parlare di una cosa del genere? Non succederà niente, ti garantisco che non avrai alcun fastidio. E come fai a garantirmelo? No, zia, non avrai fastidi, nessuno ne avrà, neppure il signor von Dorsey. Ma dove siamo adesso? Siamo al secondo piano, darò una sbirciatina. Cissi è sulla soglia, sta parlando con Paul. Da questa parte accostate la barella al letto. Oh, sono tornato a casa finalmente. Grazie, così va bene così. Chiudete la porta, per favore. Ci si vuole essere così gentile da darmi una mano? Ma certo, dottore, con piacere. Per favore, ci si la prenda da questa parte. Ecco qui, dalle gambe. Mi senti, Else? Ma certo che ti sento, Paul, sento tutto. Ma a voi che vi importa? È talmente bello essere svenuta. Sei davvero convinto che è svenuta, Paul? Sei convinto? Gli date il tu, vi ho colti in fallo, tu gli dice. Ma certo, la perdita di conoscenza è totale, accade abitualmente dopo crisi di questo genere. Paul, lo sai che fai morire dal ridere quando ti metti a sdottorare con quest'aria di sussiego? Vi ho sorpresi, ipocriti che non siete altro, vi ho sorpresi davvero. E allora, come va? Questa è ancora la zia, che ci fa qui? È sempre svenuta? Che vada all'inferno, in casa di cura non mi lascio portare, non sono una pazza. fra poco riprenderai i sensi, mamma. Adesso ho solo bisogno di riposo. A proposito, anche tu, va a dormire, non c'è pericolo. Stanotte la veglieremo noi, Else, io e la signora Cissi. Ma certo, signora, farò buona guardia. O sarà Else a farla noi due, secondo come si guarda la cosa. Miserabile donnaccia, io giaccio qui svenuta e lei si permette delle battute di spirito. Dall'aspetto si direbbe che dorma e non riesco ancora a capacitarmi, Paul, che sia successo un simile scandalo. Vedrai, ne parleranno anche i giornali. Mamma, ma insomma, se è svenuta vuol dire che non sente, no? In stati come il suo capita talvolta che i sensi siano stranamente acuti. Ti prego, mamma, vai a letto, domattina presto partiamo e arrivati a Bolzano prendiamo un'infermiera per Else. Cosa? Un'infermiera? Vi sbagliate di grosso, cari miei. Buonanotte, mamma. Va all'inferno, zia, vacci una volta per tutte. Dov'è il Veronal? Devo aspettare. Stanno accompagnando la zia alla porta, ora nessuno mi vede. Il bicchiere col veronale sul comodino da notte, se lo bevo fino all'ultima goccia, è finita. La zia se n'è andata, Paul e Cissi sono ancora sulla porta. Ah, lei lo bacia. E io sono qui, tutta nuda sotto le coperte. Possibile che non abbiate un po' di pudore? Lei lo bacia di nuovo, non vi vergognate. Ti dirò, Paul, che adesso ci credo che è svenuta, perché in caso contrario mi sarebbe di sicuro già saltata la gola. Vuoi star zitta, Cissi? Insomma, Paul, o lei ha veramente perduto coscienza e allora non ci vede e non ci sente, oppure si sta prendendo gioco di noi e allora ha quel che si merita. Qualcuno ha bussato, Cissi. Sì, è sembrato anche a me. Buonasera, signor Von Dorsey. Scusi tanto, volevo sapere se la malata dorse, è possibile. Sono belle scatenate, non c'è limite alla loro sfrontatezza. Bisbigliano davanti alla porta, Paul e Dorsey. Cissi è piazzata davanti allo specchio del bagno. Che cosa sta facendo, signora, davanti allo specchio? È mio quello specchio. E forse ha trattenuto la mia immagine. E davanti alla porta di che parlano, Paul e Dorsey? Sento che gli occhi di Cissi sono puntati su di me, mi guarda attraverso lo specchio. Che cosa diavolo vuole? Perché si avvicina? Aiuto? Che cosa va cercando al mio capezzale? Perché si china su di me? Vuole forse strangolarmi? Io non mi posso muovere. Else, che cosa diavolo vuole? Else, mi sente Else? Sento, sento, ma sto zitta. Sono svenuta e devo stare zitta. Else, lo so che... Lo sa che ci ha fatto prendere un bello spavento, parla con me come se fossi sveglia. Che cosa diavolo vuole? Lo sa Else quello che ha fatto? Si è presentata nella sala da musica con addosso solamente il mantello e poi tutto a un tratto è rimasta nuda davanti a tutti ed è crollata a terra priva di sensi. Dicono che sia stata una crisi isterica, ma io non ci credo. Come non credo che adesso sia svenuta. Scommetto che sente tutto quello che le sto dicendo. Sì, è vero che sento, ma Cissi non sente il mio sì, perché non riesco a muovere le labbra. Dov'è il Veronal? Vorrei bere il Veronal, ma non riesco ad allungare il braccio. Se ne vada, Cissi. Non saprà mai che ho sentito le sue parole. Nessuno lo saprà mai. Io non parlerò mai più con nessuno, non mi sveglierò mai più. Sta andando verso la porta, ora si gira a guardarmi di nuovo, apre la porta. Dorsey, eccolo lì in piedi. L'ho visto con gli occhi chiusi. No, lo vedo veramente. La porta è accostata. Anche Cissi è uscita. Adesso bisbigliano tutti e tre insieme. Sono sola. Vorrei tanto potermi muovere. Ah, ora posso farlo. Apro la mano, muovo le dita, tendo il braccio, spalanco gli occhi. Vedo. Ecco il mio bicchiere. Svelta, prima che tornino. Ma le bustine saranno abbastanza? Non devo assolutamente svegliarmi mai più. Quello che al mondo dovevo fare, l'ho fatto. Papà è salvo. Paul sbircia attraverso la fessura della porta. È tuttora convinto che io sia svenuta. Non vede che il braccio l'ho quasi completamente allungato. Adesso sono di nuovo tutti e tre davanti alla porta. Gli assassini. Dorsey e Cissi e Paul. E anche Fred è un assassino. E la mamma è un'assassina. Tutti loro mi hanno assassinata. E fingono di non saperlo. Si è ammazzata, diranno, voi li avete ammazzata. Ho in mano il bicchiere. Svelta, devo berlo. Non versarne neppure una goccia. Così. È buono. Non è mica veleno. Niente mi è piaciuto così tanto in vita mia. Se sapesse che buon sapore ha la morte, Buonanotte, bicchiere mio. Cos'è? Il bicchiere è caduto per terra? È lì sul pavimento? Else! Insomma, che cosa volete? Else! Siete di nuovo qui? Non vedete che sono priva di sensi? Che ho gli occhi chiusi? Non li vedrete mai più i miei occhi. Ma Paul, è chiaro che si è mossa, perché sennò il bicchiere non sarebbe caduto. Può aver fatto un movimento involontario, a meno che non sia sveglia. Ma Cissi, che cosa ti viene in mente? Guardala bene. Ho preso il Veronal, morirò, ma tutto è identico a prima. Forse non era abbastanza? Paul mi prende la mano. Il polso ha un ritmo regolare. Ti prego, Cissi, non ridere, povera bambina. Sono curioso di sapere se chiameresti anche me povera bambina nel caso in cui fosse entrata tutta nuda nella sala da musica. Cissi, sta zitta. Ai suoi ordini, signore. Devo forse allontanarmi in modo che tu possa intrattenerti da solo con la signorina nuda? Non aver pudore. Fa pure come se io non ci fossi. Ho preso il Veronal. È buono. Morirò. Tra l'altro, se vuoi sapere la mia impressione, quel signor Von Dorsey deve essere innamoratissimo della signorina nuda. Era estremamente turbato. Sembrava che la cosa lo toccasse assai da vicino. Dorsey, ma certo. E ora li spedirà i 50.000? E se non li spedisse? Devo dirlo a quei due, bisogna che lo costringano. E se tutto fosse stato inutile? Non sento niente, però. Sono solo stanca, non posso aprire le labbra, non posso muovere la lingua, eppure non sono ancora morta. È per via del Veronal. Dove siete, insomma? Tra poco mi addormento e allora sarà troppo tardi, non sento più i loro discorsi. Credo Cissi che fra poco si sveglierà, ho l'impressione che già si stia sforzando di aprire gli occhi. Ma certo, Cissi, che stai facendo? Ti stringo tra le mie braccia. Perché non dovrei farlo? Neanche lei, dopo tutto, ha avuto questo gran pudore. No, non ho avuto pudore io. Ero lì in piedi, nuda davanti a tutti. Se solo riuscissi a parlare, capireste perché. Ho preso il Veronal, 100 bustine di Veronal. Non volevo farlo. Non voglio morire. Adesso sembra di nuovo tranquillissima. Il polso è abbastanza regolare. Fra poco io mi addormenterò e voi non lo saprete. L'ho fatto solo per papà. Perché è Dorsey che l'ha preteso. Guardala bene, Cissi, non ti sembra che stia sorridendo? Come può non sorridere, Paul, visto che per tutto questo tempo hai tenuto la sua mano teneramente stretta tra le tue? Cissi, che cosa ti ho fatto perché tu mi sia tanto ostile? Tienilo il tuo Paul, ma non voglio morire. Sono ancora così giovane, voglio ancora andare in montagna. Voglio fare ancora molte scalate, voglio ancora ballare, voglio ancora viaggiare. Domani facciamo una gita, andiamo sul Cimon. Sarà una giornata meravigliosa. Voglio volare. L'ho sempre saputo che sono capace di volare. Dove siete? Vi sento ma non vi vedo. Sento un grande coro e anche un organo. Che inno è questo? Lo cantano tutti insieme, compresi i boschi e le montagne e le stelle. Non ho mai sentito niente di più bello e neanche ho mai visto una notte così chiara. Voliamo insieme. È così bello il mondo se uno sa volare. Mi chiamano da tanto lontano. Else, ma che cosa volete? Non svegliatemi. Sto dormendo così bene. Sogno e volo. 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 Dormo. E sogno, e volo, non svegliatemi domani mattina. Else, volo, sogno, dormo, sogno, so, ora, so. La signorina è... Una metafora letteraria? Non era una gran lettura la mia, ma è visto che è bravo a farci entrare dentro la testa della signorina S. Beh, non ci rammarichiamo, insomma, la signorina S non può morire, è una allegorica rasoiata, no? L'abbiamo definita incontrandola un mese fa. E siccome desidera volare, si è trasformata in un gabbiano, che è un uccello che sa volare bene, ma... Soprattutto la signorina S ama scalare le montagne, no? E allora, Mettiamoli insieme questi due elementi in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Mettiamo insieme il gabbiano e una montagna, un monte ventoso. Mettiamo insieme il gabbiano e il Mont Ventoux. Sapete dov'è il Mont Ventoux? Che è la montagna ventosa per eccellenza, lo dice il nome. Ebbene, come interagiscono questi due elementi? Ora, lo sapremo la prossima settimana, quando il 26 aprile 1336, beh, la scuola è sempre puntuale per quanto riguarda il calendario, saremo in Provenza. Siete contenti? Contenti di tornare in Provenza? E faremo un'escursione. Scaleremo, guardate, non è una scalata difficile, poi voi che siete tutte giovani e giovani potete farla anche in bicicletta. Scaleremo il Mont Ventoux insieme a un certo Francesco, che di cognome fa Petrarca, ma non è ancora una persona famosa, quindi è ancora un certo Francesco Petrarca, insieme a suo fratello e a suo fratello Gherardo. E che cosa dobbiamo fare in cima ai 1912 metri del Mont Ventoux? Beh, intanto dobbiamo per prima cosa gustare il grandioso panorama che si vede di lassù, dalle Alpi alle Cevenne, ai Pirenei. Non mi dite che non siete stati sul Mont Ventoux ancora? No, beh, no. Allora ci andremo. Si vede tutta la valle del Rodano, si vede il delta del Rodano, si vedono gli stagni della Camargue, si vede il mare, il Golfo del Leone, il mare Mediterraneo, dal quale volano in cima a questo monte anche i gabbiani. I fenicotteri Rodano rimangono laggiù negli stagni, ma i gabbiani arrivano fino sul Mont Ventoux. E poi vedremo che cosa c'entrano i gabbiani. Poi Francesco Petrarca la prossima settimana tirerà fuori dal suo zainetto il libro delle confessioni di Agostino, di Sant'Agostino, che porta sempre con lui, e lo aprirà a caso, ma io ho visto che c'era un segnalibro lì, e leggerà un brano. Ebbene, si sostiene che in questo momento, ma noi sappiamo che tutti i confini sono molto labili, no, dal punto di vista culturale, però si sostiene che da questo momento, il 26 aprile del 1336, abbia avuto inizio l'umanesimo filologico. Questa è una delle ipotesi. Che cosa c'è scritto in questo brano che Francesco legge aprendo a caso, sa benissimo dove ho messo il segnalibro, le confessioni di Agostino? Beh, lo leggeremo la prossima settimana. Mentre il 25 aprile 1945, con il ritorno alla democrazia, uno degli ammonimenti che abbiamo ricevuto è stato quello di non perdere mai la volontà di imparare. Lo scrive anche, voglio commemorare uno per tutti, era un collega, Leone Ginsburg, lo scrive anche a sua moglie Natalia Levi Ginsburg, nell'ultima lettera che gli scrive prima di morire assassinato dalle percosse in via Tasso dai nazisti e dai fascisti. Lo scrive anche in quella lettera: non perdere mai la volontà di imparare. E fai in modo che nessuno perda mai la volontà di imparare. E per questo è stato scritto l'articolo 34 della Costituzione. Ma siccome nei fatti la scuola non è ancora aperta a tutti, noi siamo abusivi in questo momento, per esempio, anche se poi con la forza la occupiamo. E siccome lo studio rende libere le menti, ebbene questo vuol dire che la lotta di liberazione è ancora in corso, no? Anzi, è intercorso, se vogliamo usare lo stile dell'alfabetizzazione. Quindi questo viaggio deve continuare. E quindi viva l'articolo 34 della Costituzione, viva il 25 aprile, perché eppur bisogna andare, come dice la canzone. E il viaggio è ancora lungo, buonanotte.